Abbiamo vissuto momenti carismatici straordinari. Quello che noi adesso diremo si inserisce come continuazione di quello che ci è stato dato, alla luce della presenza efficace dello Spirito Santo nella nostra vita. Quello che ha detto stamattina Rosario è di un'attualità straordinaria. Tutti voi pastorali, a voi pastorali, è stato affidato una parte della Chiesa, la vostra comunità, i vostri gruppi, a noi, a me, ad Andrea e anche a Pietro. È stata affidata un'altra parte, tutti voi, tutte queste comunità, e ciascuno di noi ha questa esigenza, questo dovere di far maturare la fede nei nostri fratelli, e voi ci dovete aiutare. La maturità della fede non è scontata. Io penso ai giovani, per molti anni sono stato e lo sono ancora, sebbene io ogni settimana non posso andare al mio gruppo dei giovani di San Cristoforo, ma anni fa, prima del Covid, con l'allora coordinatore, abbiamo cercato di fare una fotografia del cammino di questi giovani con le loro difficoltà. Con le loro difficoltà, e ci siamo riuniti come pastorale, eravamo in 4 persone, abbiamo fatto, Rosario, un ritiro spirituale, soltanto il pastorale, abbiamo fatto un ritiro spirituale, abbiamo pregato lo Spirito Santo perché ci potesse illuminare sulle possibilità, dopo un'analisi anche umana, antropologica, come volete, sulle possibilità di aiutare questi giovani che hanno un cammino diverso da voi maturi, da noi maturi. E siamo riusciti, e lo Spirito Santo ci ha aiutato allora a capire che per far maturare la dimensione umana, la dimensione spirituale di fede di questi giovani, ci ha fatto capire che lo strumento bellissimo è il discepolato. Per 2 anni con questi giovani, ogni settimana facevamo 2 incontri, l'incontro della preghiera carismatica al mercoledì e ogni lunedì tutti presenti i giovani per il discepolato. Dopo 2 anni, ringraziate il Signore per la vita, e l'accompagnamento è stato momentaneo, temporaneo, non è un accompagnamento come quella signora della mia parrocchia, sai Don Matteo, io ho il mio analista, io da 15 anni che sto, faccia, a quanti soldi si è pigliato questo analista, no? La maturità della fede, cari fratelli e sorelle, non è assolutamente scontata. Don Vittorio meravigliosamente poc'anzi, con tutta la sua passione e il suo calore, ci ha parlato del paradigma dell'accompagnamento, Cristo Gesù e i suoi apostoli. Faccio un riferimento soltanto a quella che è la realtà nella quale noi oggi viviamo. Non possiamo immaginare che noi siamo disincarnati. Noi viviamo in un contesto sociale, culturale, quando si dice culturale non è letteratura, è modo di pensare, modo di vivere, che non ci aiuta molto, assolutamente proprio niente, per ciò che riguarda la fede. Anzi, ci spinge a vivere senza la fede, lo sappiamo molto bene, e questi giovani lo sanno molto bene. C'è questa mentalità del mondo che ci orienta a un individualismo, a un relativismo che appanna, offusca, se non addirittura elimina anche la fede. C'è l'altra difficoltà che tutti noi viviamo, non siamo disincarnati, cari fratelli e sorelle, diciamo di guardare la realtà nostra com'è. La frammentazione della nostra vita, ritmi frenetici nel nostro lavoro, ritmi frenetici, distrazioni continue, poi ho potuto notare in questi anni quella iperconnessione digitale. Siamo pieni di parole, pieni di immagini, ci manca un po' il silenzio. E allora senza la radice lo sappiamo molto bene che la fede non matura, e senza ascolto non c'è discernimento, e senza discernimento non c'è crescita, perché il discernimento è la chiave dell'accompagnamento. Se si aggiunge poi alle sofferenze delle delusioni, capite bene come la fede molto spesso, è vero, vacilla, se non addirittura si perde. Allora, cari fratelli e sorelle del pastorale, il pastorale non è solo un gruppo organizzativo, per quanto efficiente esso sia. Il pastorale è un luogo di responsabilità spirituale. Siamo tutti responsabili del cammino di ogni fratello e sorella che viene nel nostro gruppo. Il pastorale è chiamato a custodire, ce l'ha parlato anche stamattina Rosario, scusa se ti faccio riferimento, ho avuto una grande gioia, io apro la parentesi e chiudo, perché con Rosario in questi anni non ho avuto molto tempo per stare con lui, se non i saluti occasionali a Rimini e altri, ma ieri sera sono andato a prendere la stazione, siamo state tutto il pomeriggio insieme, no? E ci siamo confidati di tante cose, mi ha aiutato molto. Ora, perché stamattina parlava di questo, cioè a dire, siamo chiamati a custodire il fuoco nelle nostre comunità, nei nostri gruppi, a vigilare l'espressione evangelica, a vigilare perché l'olio non venga mai meno nelle lampade dei nostri gruppi, delle nostre comunità. E voi sapete quante delusioni, quante crisi ci sono presso tanti nostri fratelli. L'accompagnamento è una dimensione essenziale della nostra vita. Allora, è un mistero l'accompagnamento, è una realtà così delicata, proprio perché è carismatica. Vorrei dividere questo mio intervento in due parti. La prima parte riguarda i requisiti umani che il pastorale deve avere per un cammino di accompagnamento. Ho fatto anche delle slide, io non li vedo, sì, ancora man mano che vado avanti li fa girare, però è ancora un'altra premessa. C'è stato un autore del III secolo dopo Cristo, che molti di voi conoscono, un certo Tertulliano, il quale scrisse questa espressione, lo troviamo nel suo opera Apologeticum, che l'aveva inviato all'imperatore allora, che era Caracalla, e prima di lui c'era Settimio Severo, per difendere appunto i cristiani, dicendo che i cristiani sono cittadini meravigliosi e obbediscono alle leggi dell'impero, certo non obbediscono all'imperatore come divinità, come Dio. E diceva, e questo è bellissimo, perché si inserisce in questo tema che da stamattina stiamo trattando. Scriveva Tertulliano, cristiani non si nasce ma si diventa, bellissimo, la vita cristiana è un continuo divenire, siamo sempre in fieri, si diceva, un continuo divenire, un continuo crescere, un continuo maturare. L'essere cristiano, diciamo, non è un fatto automatico, non perché io sono nato in una famiglia cristiana, fratelli e sorelle, anche noi del rinnovamento dello spirito come pastorali, ogni giorno dobbiamo fare l'opzione per Cristo Gesù, ogni giorno voglio essere rinnovato da Lui per poter essere una guida illuminante per i miei fratelli, e non che si riduca, è vero, l'incontro settimanale a un gruppo di preghiera carismatica e basta. Chiedo scusa del calore con cui vi dovete a scuola, era così, sono i ragazzi, i giovani. La Chiesa accompagna spiritualmente a maturare una fede consapevole e personale e a integrare, questo è il cammino e l'impegno, a integrare fede e vita, l'accompagnamento che dobbiamo fare tutti. È talmente importante l'accompagnamento che è una cosa antica, già Gesù ce ne ha parlato, è una cosa antica. Tant'è vero che il Papa Francesco, nella sua Evangelii Gaudium, al numero 169, parlava così, scriveva così, la Chiesa dovrà iniziare i suoi membri, sacerdoti, religiosi e laici, perché accompagnatori non sono soltanto noi sacerdoti siamo anche, diciamo, guide spirituali, ma guide spirituali possono essere anche voi laici che avete un cammino maturo di vita spirituale, di vita di fede, tutti possono essere, purché abbiano le qualità e che non siano determinate queste qualità dalle emozioni. Assolutamente, ci vuole anche razionalità, ci vuole formazione, ci vuole anche cultura. Bene, la Chiesa dovrà iniziare i suoi membri a questa arte dell'accompagnamento, e quando si parla di arte non è una tecnica fredda come la tecnica della pittura, l'arte pittorica, no, perché richiede sensibilità, richiede esperienza, richiede maturità, richiede intuizione e soprattutto richiede amore, amore, amore. Vediamo un po' adesso i requisiti umani e spirituali dei membri del pastorale. Faccio riferimento a un'espressione che voi già conoscete, di un grande teologo, quindi questi insegnamenti, queste meditazioni, è vero, non sono altro che espressione innanzitutto di un forte riferimento evangelico alla parola di Gesù, alla parola degli apostoli, ma anche espressione anche del magistero della Chiesa e, consentiteci, anche della nostra esperienza come sacerdoti, come guide spirituali, come confessori e via di seguito. San Tommaso d'Aquino scriveva un'espressione che voi già conoscete: grazia non tollitur naturam, la grazia non annulla la natura umana sed perficit, ma la perfeziona. Bellissimo questo. La grazia non ha, la fede non è disincarnata dal mia umanità. Cristo Gesù, l'abbiamo sentito anche oggi, ha voluto assumere questa mia povera natura, la nostra natura umana, ha desiderato vivere la mia fragilità come uomo, ha voluto sperimentare anche lui la solitudine, ha voluto sperimentare la sofferenza, anche l'angoscia, anche la morte, per dare a me un'altra visione, di vedere anche la morte. Ecco, allora, la grazia non tollitur naturam, la grazia non annulla le tue qualità umane, sono imperfette, ma la grazia le sublima. La perfezione. Allora, vediamo un po'. Perché un pastorale, voi membri del pastorale, possiate, e noi possiamo, io sono con voi, a lavorare come voi, possiamo lavorare a far maturare la fede nei nostri fratelli, delle nostre comunità, si richiede come accompagnamento fraterno, poi ci sarà l'accompagnamento spirituale, è vero, come accompagnamento fraterno ci vuole la nostra maturità umana e affettiva, perché l'accompagnamento è una realtà molto delicata e ve ne parlerò. Un accompagnatore spirituale, qui senza fare riferimento alla psicologia, so che c'è qualche nostra sorella o fratello che è psicologa, però ecco, non c'è bisogno di rifarsi alla psicologia, però uno di noi deve saper conoscere se stesso, saper conoscere anche le proprie ferite, saper riconoscere e saper gestire prima le mie emozioni, le proprie emozioni, non usare mai la relazione con il fratello e la sorella per colmare i bisogni miei personali, relazioni libere da manipolazione, ritorneremo, senza la maturità umana, perché molto spesso c'è infantilismo religioso, senza la maturità umana anche la spiritualità si deforma, lo sappiamo molto bene. Secondo requisito di cui si è parlato, ha parlato anche Rosario, il nostro Don Vittorio, la capacità di ascolto profondo. Accompagnare significa prima di tutto saper ascoltare. Io devo fare silenzio quando vengo nel mio studio a parlare. Devo, siccome sono abituato a parlare io per primo, ho detto: Signore, dammi un po' la capacità di autocontrollarmi, perché appena mi dice voglio dare subito la risposta, è sbagliato. Matteo, tu stai sbagliando, non posso dare subito la risposta, devo avere la pazienza di ascoltare. E poi, attenzione, e mentre ascolto non posso giudicare, è un ascolto non giudicante, lo devo prima ascoltare e poi devo evitare di dare subito in fretta la risposta. Un ascolto che sappia accogliere anche... Dove sta il bicchiere? Scusa, Pietro. Pietro, questo è l'apostolo Pietro, È un ascolto che accoglie anche il disagio. Vedete, cari fratelli, apro chiudo la parentesi. Da due anni, ogni domenica io celebro la messa alle 8:30. ogni domenica alle 8:20 nella mia parrocchia viene un fratello, un parrocchiano. Dico, ma puoi scegliere, vuole parlare con me, o volessi confessare o vuole parlare. Ho detto, ma fra 10 minuti devo scegliere. No, Don Matteo, io non ho nessuno, tu mi devi ascoltare. La prima volta così, vabbè, dite non più di 5 minuti, perché poi c'ho la messa là, se no c'ho la messa. Da 2 anni, ogni domenica alle 8:20, Don Matteo, chiudi qua, voglio parlare con te. Magari mi ripete le stesse cose, e io ripeto le stesse cose. Però una volta me l'ha detto, però questo me l'hai detto un mese fa, e tu mi dici ripeto ogni volta le stesse cose. Ultima cosa, una comunità, le nostre, le vostre comunità, diciamo le nostre comunità, si sentono guidate soltanto se hanno la percezione di essere ascoltate, è la verità. L'altra sottolineatura, empatia e compassione. Si è parlato di una empatia discreta, ne ha parlato Don Vittorio poco fa. L'accompagnatore sa mettersi anche nei panni dell'altro. Quante volte ho dovuto io entrare nel cuore del fratello, della sorella, capire la sofferenza. Essere in sintonia, direi anche immedesimarsi. Avere la capacità di percepire e condividere anche le emozioni. Le emozioni altrui, compassione e solidarietà. Allora mi viene in mente questa bellissima espressione che poi è dimensione della fraternità, tra l'altro si è parlato stamattina, sentite un po' che cosa dice San Paolo, mamma mia. Ed è un programma di vita per ogni nostra comunità, cari fratelli e sorelle dei pastorali. San Paolo, nella lettera ai Romani 12:15, sentite cosa scriveva ai Romani. Lo dico in latino, ma è semplice. Gaudere cum gaudentibus et flere cum flentibus. Cioè dire, rallegratevi con quelli che sono nella gioia e piangete con quelli che piangono. Questa è fraternità, questa è comunione, questa è empatia. Praticamente questa espressione è il cuore della carità cristiana, in questa empatia e in questa condivisione profonda. Cristo Gesù, il grande pedagogo e il grande psicologo, ha vissuto le gioie e i dolori del prossimo come fossero propri. Pensiamo al pianto di Lazzaro. Ha pianto anche lui, pianto di Lazzaro. Un altro requisito importante, umiltà e realismo, riferimento cristologico. Ricordate quell'espressione di Gesù? Imparate da me che sono umile di cuore, umile. Allora c'è l'umiltà e il realismo da parte dei pastorali, dei membri, fratelli e sorelle. Umiltà e realismo, cioè dire avere anche l'umiltà, è vero, di riconoscere i propri limiti, le proprie fragilità. L'accompagnatore non può essere assolutamente, il pastorale non può essere una guida infallibile. Siamo tutti, cominciando da chi vi parla e dal Papa, siamo tutti strumenti nelle mani di Dio. Lasciamo fare tutta l'azione allo Spirito Santo. Lui è il soggetto agente del nostro cammino di maturazione. Riconosce che lo Spirito Santo è il vero protagonista. Non il pastorale non si sostituisce alla coscienza dell'altro. E poi essere una personalità realista, fratelli e sorelle del pastorale, essere reali, non disincarnati, vivere lì, è vero, tra le nuvole, perché dobbiamo tener conto delle situazioni reali dei nostri fratelli e sorelle, tener conto dell'età, della loro storia, quante storie, mamma mia, storie veramente dolorosissime, tempi di crescita anche noi, abbiamo pazienza soprattutto per la crescita dei nostri giovani. E poi il pastorale non crea aspettative spirituali irrealistiche, devi subito cambiare, se fai questa preghiera guarirai, attenti a queste cose qua. Il pastorale, con senso di grande equilibrio, sa guidare, accompagnare passo per passo, con pazienza. Mai si sostituisce, lo ripeto, alla coscienza dell'altro. Dio rispetta la nostra coscienza. Dio rispetta la mia libertà. Dobbiamo rispettare la libertà del fratello. Noi siamo accompagnatori, non impositori. Camminiamo accanto e quindi è un servizio. E poi l'altra cosa importante, cari fratelli e sorelle, qui devo aprire una parentesi alla luce di episodi. È vero che mi sono capitati, parlo della mia esperienza, ma anche la tua esperienza come prete. L'accompagnatore, sacerdote o non sacerdote, del pastorale o non pastorale, cari fratelli e sorelle, non guida mai le coscienze verso di sé, chiaro? Ma verso la libertà, verso Cristo. L'atteggiamento nostro dovrebbe essere quello di San Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio, non accattivare le coscienze, la mia personalità, e fare la mia chiesa, fare il mio gruppo, magari, devo dire tante altre cose, lontano dal... La realtà è questa, Rosario, abbia la bontà, noi stiamo vivendo questa realtà. Poi, c'è un'altra cosa, posso dire? Per ciò che riguarda... Facciamo un punto dopo, scappo subito, dai. No, sennò... L'altro, se ne è parlato prima, un pastorale, i fratelli del... Voi tutti. Io ho una grandissima stima di tutti. Vi chiedo scusa se non imparo tutti i vostri nomi, voi mi conoscete, perché... ma non imparo tutti i vostri nomi. Ogni tanto giro con Pietro le comunità, però imparare tutti i vostri... Però riconosco le facce di tutti, avete... Siete tutti giovani, nello spirito e anche nel viso, come no? Equilibrio e discernimento, attenzione, equilibrio, un pastorale che sia equilibrato, fratelli equilibrati, non fanatici. E poi discernimento, sono qualità delicatissime, sono qualità però molto concrete, molto delicate. Perché delicate? Perché, cari fratelli e sorelle, noi lavoriamo, e qui è una grande responsabilità, anche preoccupazione anche per me, noi viviamo e operiamo in un contesto carismatico che non appartiene a noi, perché agisce lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, e io mea culpa. È vero, faccio prevalere la mia idea, faccio prevalere il mio pallino facendo passare per parola di Dio quella che è una mia emozione, per carità, qualità molto concreta, l'equilibrio, saper tenere presente e unite due cose, spirito e realtà, altrimenti c'è questa divisione, troppo spiritualismo, è uno spiritualismo asettico oppure un realismo molto frigido, non lasciarsi mai guidare dalle proprie emozioni, dal proprio entusiasmo. Equilibrio significa anche evitare rigidità, evitare fanatismi. Un accompagnatore equilibrato non potrà mai assolutizzare quella locuzione: il Signore mi ha detto che devi fare così, il Signore mi ha detto che quella ragazza non è per te, ma fammi piacere. Cose capitate. Non da noi, no, in un'altra parte della Lombardia, io vengo dal sud. Siete tutti, vengo dal sud. Il accompagnatore qui, assolutizzare le proprie sensazioni interiori. Sento, il Signore questo vuole per te, ma mi fai piacere. Discernimento, attenzione, abbiamo fatto altre volte meditazione sul discernimento, la faremo qualche altra volta, ma dico una pennellata soltanto. Attenzione, discernimento, che cos'è, fratelli e sorelle? L'avete insegnato anche voi nei seminari di Vita Nuova. Il discernimento è quella capacità di riconoscere ciò che viene davvero dallo Spirito Santo, da ciò che nasce dalle mie emozioni, dalle mie fragilità personali, dai condizionamenti. Il discernimento sa valutare i frutti, i frutti. Come fa il carismatico di turno che ha tu, ma dai, siamo tutti carismatici, più carismatici di stamattina di Rosario, abbia il ponte Rosario, la verità è opera dello Spirito Santo, non tu, abbiamo vissuto stamattina con voi, ho vissuto la mia Pentecoste, va bene? Oh, amen. Il discernimento, dovete battere le mani a lui, non a me, che il discernimento sa valutare i frutti. Il mio accompagnamento come pastorale accompagna la comunità, la mia comunità. Ma che frutti dà? Divisione, divisione, mormorazione, pregiudizio. Oh, che stiamo seminando? Sa valutare i frutti, che pace, che comunione, comunione, crescita nell'amore. Sa capire anche i tempi e modalità di Dio, i tempi di Dio sono diversi dai miei tempi. Sa evitare il rischio di manipolazioni spirituali e di dipendenza affettiva spirituale. Quanti vuoti interiori in qualche fratello, non parlo di voi fratelli, siete stupendi tutti, ma capita, voi sacerdoti, voi anche laici, assenza affettiva, si prende lo spunto da una direzione spirituale per soddisfare un vuoto emotivo, un vuoto spirituale. E le telefonate, i cuoricini, tutte le manine, che poi non so usare queste cose, me l'hanno insegnato, i miei giovani me l'hanno insegnato, i giovani di San Crisio. Siccome avevo un telefono vecchio, antico, dice, Matteo, tu sei dell'Antico Testamento, aggiornati un po'. E mi hanno regalato un cellulare che non lo sapevo usare. Ho detto a una ragazza, insegnami, dove si accende? E abbiamo iniziato così. La verità, non dico stupidaggio. Sto finendo, la prima parte. Quanto tempo c'è? Mi dai possibilità? Apostolo Pietro qua. Ultima, passiamo, Andrea. Affidabilità e riservatezza, questo ci vuole. Le confidenze che i fratelli della comunità fanno a voi come accompagnatore, attenzione. È vero, innanzitutto questi fratelli sono persone, è vero, si fidano di voi, si fidano di noi e ci vuole il rispetto assoluto delle confidenzialità di quello che ci viene detto. Vedete, fratelli e sorelle, noi abbiamo il segreto confessionale. Se un prete, attenzione, se un prete rivela, anche se dire, non dice il nome, del peccatore, sebbene uno dica il peccato sì, il peccatore no, anche se rivela che ipso facto siamo scomunicati, è una scomunica late sentenza, e per essere riammessi ci vuole anni, è Roma che deve decidere poi. Se questo capita, la violazione del segreto confessionale, peggio ancora se si dice la persona poi, cosa capita anche questo capita anche tra psicologi. C'è un segreto professionale, segreto delle banche, troppi segreti nelle banche poi. Non sono un bancario, è il mio IBAN, è terribile. Le confidenze personali non vengono divulgate né usate impropriamente. E poi una capacità, è vero, di una relazione sana, di una relazione, una parola che spiego subito, deve essere una relazione asimmetrica ma non dominante. Relazione sana, tutto basato sul rispetto dei fratelli che vogliono essere accompagnati. Non crea dipendenza emotiva, abbiamo detto, spirituale, ma favorisce la crescita. Relazione asimmetrica, che significa? Significa questo. I due non sono sullo stesso piano. Noi parliamo degli anziani del nostro movimento. Gli anziani sono coloro i quali hanno una crescita, una maturità spirituale che si può proporre anche agli altri, non solo, ma non deve essere dominante, cioè dire io come pastorale non posso imporre, non posso e nemmeno schiacciare l'altro imponendo il peso, questo è Gesù che ce lo dice, del Vangelo, pensiamo ai farisei, relazione non dominante che non controlla e non impone. E poi spirito di servizio, lo sappiamo molto bene, disponibilità a servire anche nel silenzio, la cura dei più fragili, dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E poi, perché no, quella umiltà capace di sparire quanto serve. Per ciò che riguarda la maturità spirituale, sono cose che abbiamo, di cui abbiamo già parlato altre volte: docilità allo Spirito Santo, ascolto della docilità allo Spirito ogni giorno. Che ciascuno di noi si lasci plasmare dallo Spirito Santo vivo e presente nella nostra vita. Noi siamo il tempio vivo dello Spirito Santo. Non è che lo Spirito Santo sta là, ogni tanto lo vi chiama e scende qua. No, è dentro di me, nei giorni in cui noi siamo stati battezzati e nei giorni in cui c'è stata l'effusione dello Spirito, c'è un'osmosi tra lo Spirito e noi. Siamo un tutt'uno, un tutt'uno. Ascolto della parola. Questa passione l'abbiamo tutti, della parola di Dio. Una vita sacramentale che ci conduce a quelle di cui abbiamo ascoltato stamattina, mi conduce a una intimità con Gesù, quella preghiera che non è soltanto settimanale ma soggettiva, personale, quotidiana, è l'esercizio dei carismi.